Buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio Comunale, prego il segretario di fare l'appello.
Buonasera, De Giuli.
Presente.
Possi. Presente. Maggi. Presente. Casu. Presente. Ranzini. Presente. Doldi. Presente. Pizzarelli. Presente. Chierico. La Raburati è assente giustificata, De Giovanni è assente anche lui, come ha detto, Maldifassi, Morici, Pea, Galati, c'è anche lei. Prego, Sindaco, 11
Grazie.
Presenti.
Dobbiamo, primo punto all'ordine del giorno, approvazione dei verbali di seduta precedente. Dal numero 49 al numero 55, la seduta del 24 novembre 2021. Ci sono interventi su questi punti? Se non ci sono interventi, pongo in votazione il punto primo all'ordine del giorno, approvazione verbale di seduta precedente. Chi è d'accordo? Unanimità. Punto 2 all'ordine del giorno, revisione periodica delle partecipate pubbliche ai sensi dell'articolo 20, legge 19 agosto 2016. Questo punto è stato già verificato in sede di commissione. Prego l'assessore Galati di darne illustrazione.
Sì, buonasera a tutti. Quindi appunto, come già detto in commissione, gli enti locali annualmente devono effettuare un'analisi dell'assetto delle proprie partecipazioni per verificare che non sussistono i presupposti previsti dall'articolo 20 del testo unico delle partecipate. Perché qualora esistessero questi presupposti bisogna poi attuare il cosiddetto piano di razionalizzazione. Relativamente appunto alle partecipate del comune di Motta non ricorrono questi presupposti. E relativamente all'obiettivo del contenimento dei costi di funzionamento, che sono appunto gli unici obiettivi tra quelli elencati nell'articolo 20 che non sono facilmente individuabili dal lettore, perché dall'altro si tratta di verificare che non ci siano perdite, che gli amministratori non siano maggiori rispetto al numero dei dipendenti, che le partecipazioni, che le società dove l'ente ha delle partecipazioni non svolge servizi di interesse pubblico, quindi diciamo che mentre tutti gli altri sono obiettivi facilmente individuabili da chiunque, relativamente al contenimento dei costi di funzionamento sono stati proprio rendicontati in questo caso da Amaga per quanto ci riguarda e approvati anche dal Consiglio del giugno del 2021. Come avete visto appunto dalle schede anche allegate, come abbiamo detto in commissione, per il 2020 Amaga è riuscito a contenere i costi di approvvigionamento delle materie prime e dei servizi, non è riuscito altrettanto invece nel contenere gli oneri finanziari, perché la difficoltà nell'incassare i propri corrispettivi per i servizi svolti a favore delle famiglie e delle imprese causa pandemia ha avuto come conseguenza la difficoltà appunto di Amaga stessa proprio a pagare la fornitura, e per cui gli interessi moratori non sono diminuiti.
Grazie assessore, ci sono interventi su questo punto? Dichiarazioni di voto? Consigliere Morici.
Sì, ovviamente ringrazio l'assessore e il responsabile del settore per la spiegazione in fase di commissione. Il nostro sarà un voto favorevole.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione la revisione periodica delle partecipate pubbliche ai sensi dell'articolo 20, legge 19 agosto 2015. Chi è d'accordo? Unanimità. E chiedo l'immediata eseguibilità di questo. Chi è d'accordo? Unanimità. Punto 3 all'ordine del giorno, costituzione del diritto di superficie su aree di proprietà comunale, località Vigna della Pace, strada vicinale delle ciliegie, stazione radiobase della Hutchinson Network Italia S.p.A. Anche questo punto è stato esaminato in commissione. Comunque si tratta praticamente di concedere il diritto di superficie per dove è installata attualmente la loro antenna, e questo comporterà un pagamento immediato di 130.000 euro e naturalmente perderemo le quote annuali. Cosa dire? Diciamo che l'accordo è che la durata di questo diritto di superficie è di 30 anni, l'accordo è che nel momento in cui viene a scadere il diritto di superficie naturalmente dovrà essere smaltellato a cura dello stesso beneficiario del diritto di superficie, tutta l'attrezzatura e quant'altro che viene installata. Ci sono domande su questo punto? Ripeto, è stato abbastanza sviscerato in sede di commissione, però vabbè, comunque se ci sono ancora altre domande. Dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo in votazione la costituzione del diritto di superficie su un'area di proprietà comunale, località Vigna della Pace. Chi è d'accordo? Unanimità. Su questo punto chiedo anche qui l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Unanimità. Punto 4. Approvazione del documento semplificato del rischio idraulico comunale in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa regionale numero 7 del 23 novembre 2017, l'attuazione della legge regionale 4/216. Si tratta di redigere un documento sul rischio idraulico comunale. In questo caso è stato un lavoro fatto da Capholding. Anche questo punto è stato esaminato in commissione. Anche qui chiedo se ci sono domande, ulteriori domande su questo punto. Dichiarazioni di voto, consigliere Pea.
Sì, allora, riguardo a questo argomento del quale abbiamo parlato in commissione, noi ci auguriamo che anticipato e condiviso durante la commissione, riguardo soprattutto la questione della suddivisione tra la rete fognaria delle acque bianche e quella delle acque nere, in futuro possa essere rivisto in modo da avere una rete fognaria adeguata ai tempi. In secondo luogo, avendo esaminato il documento fornito da Capholding, rileviamo che quanto era stato in precedenza da noi anticipato in occasione dell'esame del piano di lottizzazione di Vittorio, mi pare, relativamente alla superficie drenante, non era poi così fuori dai tempi. Per il resto il nostro voto sarà favorevole.
Grazie consigliere. Consigliere Morici. Scusate, Ranzini.
No, ci mancherebbe. Per i capelli, ne? Giustamente.
E anche per la fede calcistica.
E la fede calcistica, no, è uguale, quindi ci sta. No, io in realtà, il mio voto sarà naturalmente favorevole. Ci tenevo a dire, in realtà mi ha anticipato poi il consigliere Pea, perché l'idea che ha prospettato il consigliere Pea, sulla quale poi ho confermato il mio interesse come presidente della commissione quarta di inserirlo in un prossimo ordine del giorno, sarà assolutamente rispettato. Quindi è un mio appunto quello del prossimo, la prossima commissione, inserire almeno la possibilità di poterne discutere per vedere come attuare questa cosa, quest'idea. Grazie.
Sì, è chiaro che è una cosa molto grossa, nel senso che non è semplice da realizzare, chiaramente, perché però bisogna dare un inizio. Io so che appunto il discorso delle nuove costruzioni devono effettivamente smaltire le acque piovane in superficie, quindi o con dei pozzi perdenti o comunque pozzi di raccolta eccetera, quindi non c'è più come una volta che bisognava scaricare direttamente nella rete fognaria, e quindi questo già viene fatto. È chiaro che rifare una doppia rete non è una cosa molto semplice. Comunque
credo,
è chiaro che nelle nuove utilizzazioni questo comunque viene già richiesto di fare le due le separate.
Se si può dare un'indicazione nei vari regolamenti, sarebbe un'ottima cosa.
Altri interventi? Consigliere Maldifassi.
Anche il nostro voto sarà pienamente favorevole, spiace solo che durante la commissione non è stato presente il tecnico, perché penso che sarebbe stato anche interessante avere un parere tecnico da questo punto di vista. Comunque è stata una commissione dove sono usciti anche degli spunti interessanti, e quindi, come giustamente ha detto il consigliere Ranzini, mi ci metto dentro anch'io come vicepresidente di attuarli.
Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto 4 dell'ordine del giorno, approvazione del documento semplificato del rischio idraulico comunale in ottemperanza quanto disposto dalla legge regionale 4/2016. Chi è d'accordo? Unanimità. Punto 5 all'ordine del giorno, approvazione del piano diritto allo studio anno scolastico 2021-2022. Anche questo punto è stato esaminato in commissione. Prego l'assessore Possi di darne delucidazione.
Buonasera a tutti. Per il piano del diritto allo studio, la programmazione dei servizi scolastici. Abbasso si sente? Ok. Allora, come dicevo, la programmazione dei servizi scolastici e dei progetti integrativi alla didattica è frutto del dialogo e del confronto tra l'amministrazione comunale e l'istituzione scolastica, e rappresenta per l'ente locale e la scuola non solo un impegno finanziario, ma anche un concorso di idee, energie e risorse umane. La realizzazione di tali servizi e progetti prevede sostanzialmente due modalità gestionali. L'amministrazione comunale sostiene l'attività didattica delle scuole presenti sul territorio, assegnando dei contributi economici direttamente erogati alle scuole, che provvederanno alla gestione dello stesso. In questo modo si intende standardizzare le procedure che hanno reso più efficiente l'impiego delle risorse necessarie. L'amministrazione comunale, attraverso l'ufficio scuola, gestisce direttamente alcune attività integrative e gli interventi volti a favorire l'accesso e la frequenza e gli interventi a sostegno del disagio scolastico. L'ufficio comunale preposto, in accordo con la dirigenza scolastica, nel corso dell'anno scolastico monitora l'andamento delle attività e, nell'ambito della commissione scuola, sono verificati il grado di efficienza, efficacia dei progetti e dei servizi. Nell'attuale piano del diritto allo studio sono coinvolte una pluralità di soggetti, per questo motivo si è scelto di creare un percorso di coprogettazione che favorisca la migliore integrazione degli attori coinvolti con l'estensione della rete di riferimento. L'attività di coordinamento coinvolge il tavolo scuole d'ambito per i programmi delle attività di prevenzione, il gruppo di lavoro di inclusione e la commissione scuola. Gli obiettivi del piano del diritto allo studio, partendo dalle analisi e dal dato del contesto avuto particolare riguardo all'emergenza sanitaria in atto, emerge la conferma che le politiche scolastiche devono essere sempre più flessibili e inclusive e vicine ai bisogni della famiglia, capaci di fornire risposte in funzione del rapido modificarsi dei bisogni e del contesto sociale. L'elaborazione del piano per l'attuazione al diritto dello studio e la programmazione dell'organizzazione dei servizi scolastici per l'anno scolastico 21-22 hanno tenuto conto di quanto previsto nel piano scuola. Ritornare a scuola in presenza ed in sicurezza è stato l'impegno e l'obiettivo strategico che l'amministrazione ha condiviso con gli istituti scolastici ed intende perseguire con questo piano per il diritto allo studio, un obiettivo chiaro e importante per gli alunni e le famiglie, un obiettivo sfidante per gli istituti scolastici, che hanno dovuto mettere in campo tutte le loro risorse e le loro capacità di adattarsi al nuovo contesto, un obiettivo strategico su cui il Comune ha investito molte risorse e che si ritiene di poter raggiungere attraverso il sostegno alle scuole, il sostegno alle famiglie per rispondere al bisogno di conciliazione dei tempi, di cura e lavoro, il sostegno scolastico ed educativo cittadino, per non disperdere la ricchezza e la qualità dell'offerta formativa, il sostegno degli alunni e agli studenti per garantire il diritto allo studio e al successo formativo. I ragazzi iscritti nell'anno scolastico 21-22 per il nostro presso scolastico, partendo dalla scuola dell'infanzia, compresa anche l'infanzia paritaria, la primaria e la secondaria, abbiamo 815 alunni. Allora, come dicevo, nei vari progetti che sono stati fatti, sono tutti ben esplicitati sul documento che avete a vostre mani. Allora, i vari progetti che sono contenuti nel piano del diritto allo studio, abbiamo anche i centri ricreativi estivi, uno spazio compiti presso il PIG, il servizio di assistenza domiciliare. Abbiamo messo ancora anche in questo piano del diritto allo studio le borse di studio, con una borsa prevista per 2.000 euro. Abbiamo la fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole primarie, che importano circa 15.000 euro. Abbiamo anche i progetti per l'inclusione scolastica per gli alunni con disabilità, sia per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, per gli alunni con disabilità sensoriale. Abbiamo inserito anche, come già c'erano, i progetti di facilitazione linguistica per gli alunni stranieri, lo studio guidato, il contrasto alla povertà educativa, il progetto Star Bene a Scuola. Abbiamo anche lo sportello d'ascolto, offrendo uno spazio con l'ascolto psicologico per i ragazzi che ne hanno la possibilità di avvalersi. E fra le varie attività integrative e i progetti ne abbiamo quattro alla scuola dell'infanzia paritaria, che sono gestiti dalla scuola e finanziati in parte con i fondi comunali. Poi abbiamo vari progetti, come ben evidenziati nel piano dell'irito allo studio, abbiamo l'educazione alimentare, la promozione alla lettura sia per le scuole dell'infanzia che per ogni ordine di scuola, gli spettacoli teatrali, l'educazione motoria, in più rispetto a quella prevista nel programma scolastico, le visite specialistiche, l'educazione musicale, dei laboratori con docente madrelingua, l'educazione stradale proposta dalla nostra polizia locale, l'educazione ambientale, di cui ci avvaliamo dei progetti regionali, dei progetti tramite AMAGA, e poi abbiamo le varie commemorazioni istituzionali, come la commemorazione della Shoah, la giornata del ricordo il 25 aprile e il 4 novembre. Penso di avervi illustrato a grandi linee tutto. Se avete qualcosa da chiedere. Grazie.
Grazie Assessore. Ci sono domande su... Consigliere Maldifassi.
No, allora, è vero che è stato spiegato abbastanza pienamente in commissione, l'unica cosa è che nessuno dei commissari, a quello che mi risulta, ha ricevuto i documenti. Quindi io prego l'assessore di competenza di attivarsi affinché questo non succeda più, perché penso che non sia giusto arrivare in commissione senza i documenti, perché la commissione ha anche lo scopo, soprattutto le commissioni consigliari, di proporre magari anche delle modifiche, dei miglioramenti, e quindi è giusto che i commissari siano ben informati sui temi che si vadano a trattare, non si trovino ad affrontare un pacchetto preconfezionato, diciamo. Secondo punto è il fatto che lei, assessore, nella sua introduzione ha detto che nel piano di diritto allo studio ci sarà il coinvolgimento anche con la commissione scuola. Ad oggi mi sembra che la commissione scuola non sia stata ancora convocata, quindi mi chiedo perché siamo arrivati al mese di dicembre ad approvare questo piano di diritto allo studio e non prima. Premetto che il nostro voto sarà favorevole, perché comunque è pressoché gli obiettivi che l'amministrazione insieme all'ente scolastico si sono prefissati sono quelli dell'anno scorso. Però ecco, diciamo che dal nostro punto di vista c'è una mancanza non tanto tecnica ma quanto di comunicazione tra l'ufficio e la politica. Questo è, secondo noi, è una mancanza che deve essere risolta assolutamente, perché non è solo in questa sul piano di diritto allo studio, ma è già capitato anche altre volte che i commissari non abbiano in mano i documenti necessari.
Posso rispondere direttamente?
Grazie consigliere. Assessore Possi.
Sì, consigliere Maldifassi, mi spiace di questo disguido, purtroppo ha ragione che i documenti non sono arrivati prima della commissione scuola. Sicuramente per la prossima volta non ci saranno questi disguidi. E l'altra cosa che diceva, la commissione scuola, abbiamo aspettato per avere i nominativi dopo le votazioni a scuola e purtroppo siamo arrivati tardi, non abbiamo ancora i nominativi completi di tutto. Però mi sembrava giusto approvare perlomeno il piano del diritto allo studio in questo contesto. Siamo già arrivati altre volte ad avere i nominativi abbastanza tardi, approvare il piano del diritto allo studio in novembre, e purtroppo quest'anno siamo a dicembre. Teniamo conto comunque della situazione, che siamo in pandemia e quindi anche questo ha portato dei ritardi.
Grazie assessore, ci sono altri interventi? Consigliere Morici.
Sì, prima una cosa, la commissione scuola però l'abbiamo già votata
sì.
Quest'anno. Ok, infatti non mi pareva, no, perché ha parlato sì. di nominativi, ma...
E sono arrivati tardi.
Okay.
Sì.
Va bene, ha già anticipato il consigliere Maldifassi, noi in realtà non abbiamo potuto partecipare alla commissione perché chiaramente essendo stata convocata il 6 per il 9 a cavallo di un ponte, spostare gli impegni lavorativi è stato complesso per entrambi, ma ci sarà occasione per le prossime volte anche in funzione del nuovo regolamento. E una cosa mi è sembrato, ovviamente noi abbiamo recuperato il regolamento dalla delibera di giunta che è stata pubblicata dopo sul sito, confrontandolo con quello dell'anno scorso mi pare pressoché identico, non è cambiato nulla. Pongo due cose che secondo me potevano essere prese in considerazione quest'anno, vista la situazione. Veniamo da un anno e mezzo pieno di DAD, quindi che ha stravolto la gestione scolastica dei ragazzi, vedendo i numeri la sensazione un po' in generale, non solo per Motta, è che chi ha dei problemi, questi problemi si sono aggravati sia nel discorso di socializzazione che di gestione della quotidianità scolastica e anche nell'imparare a scuola, ecco, quindi nei voti. E quindi magari sarebbe utile fare un ragionamento da parte magari anche della stessa commissione scuola, quando sarà coinvolta la prossima volta, farà un'analisi su altri progetti, magari andando a incentivare di più quello che è il percorso dello psicologo a scuola, così come dei percorsi d'aiuto anche extrascolastici a casa per coloro che magari si ritrovano con la classe di nuovo in quarantena e quindi ributtati ancora nel discorso DAD, con la grossa differenza che se prima i genitori erano a casa, adesso sono tornati al lavoro. L'altra cosa che secondo me può essere utile fare una valutazione magari con ATS, vista la complessità della gestione delle quarantene legate a positivi all'interno delle classi, legate agli insegnanti piuttosto che altri alunni, capire se può esserci un percorso fatto tra con una convenzione, non lo so, con una gestione diversa tra amministrazione e ATS piuttosto che la scuola stessa o il ministero, nella gestione dei tamponi, quindi per velocizzare quello che è il percorso, evitare che venga lasciata unicamente alla responsabilità individuale dei genitori di dover gestire quello che è un tampone reso obbligatorio da un eventuale positivo. Quindi questo è un punto che secondo noi può essere preso in considerazione.
Grazie consigliere. Sì, sul discorso, vabbè, mi faccio carico, diciamo, di sentire un po' la struttura scolastica, perché in effetti, diciamo, qualcosa è cambiato, cioè voglio dire, nel senso che puoi fare il tampone, il ragazzo potrebbe, se è negativo, può ritornare a scuola e rifare il tampone dopo 5 giorni, no? Una normativa è cambiata per evitare appunto il DAD, però sperando che sia tutto sicuro così, naturalmente. Effettivamente la famiglia è costretta a fare il tampone, quindi, e a pagarlo, quindi bisognerebbe capire se tramite appunto la scuola vediamo se si può fare qualcosa. Sì, grazie. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto. Consigliere Moricci.
Sì, non l'ho detto prima, per non passare di nuovo alle dichiarazioni, comunque il nostro voto sarà favorevole, auspicando ovviamente che si parli appunto delle nostre proposte nelle prossime occasioni, anche fuori dal Consiglio Comunale.
Altre dichiarazioni? Consigliere Malifassi.
Come detto prima, anche il nostro voto sarà favorevole, appunto con l'auspicio di avere delle commissioni in cui i commissari siano ben informati, anche, e lo dico perché deve essere preso come uno stimolo, non come una critica, per lavorare bene insieme, come abbiamo già dimostrato in altre commissioni, che se c'è la volontà di collaborare noi ci siamo pienamente, però per collaborare bisogna appunto essere dotti su tutto.
Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto 5 dell'ordine del giorno, approvazione piano diritto allo studio anno scolastico 2021-2022. Chi è d'accordo? Unanimità. Chiedo anche su questo punto l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Unanimità. Punto 6 all'ordine del giorno, approvazione del nuovo regolamento comunale di alienazione dei beni immobili comunali. Su questo punto abbiamo fatto la commissione, ci sono state fatte delle osservazioni da parte del gruppo Piumot. Per quanto riguarda l'articolo 4 sono stati accolti, per quanto riguarda l'articolo 3 e l'articolo 22 non sono state accolte, per cui apro la discussione su questo punto. Consigliere Moricci.
Sì, in realtà dalla commissione erano stati accolti, comunque cioè, parlo dell'articolo 3, l'articolo 22 poi è stato la modifica è stata capita e praticamente sostanzialmente ritirata. Dopo un confronto con il segretario e ovviamente anche tra di noi, per andando a vedere altri regolamenti delle nazioni, la nostra volontà è che di presentare ancora quella proposta di modifica come emendamento.
Abbiamo il fax e la conferma.
l'articolo 22 mi è stato detto che è stato chiarito. Poi abbiamo avuto un colloquio telefonico.
Prego. No, vabbè, adesso ho perso cosa vi siete.
No, beh, stavo riepilogando io, comunque niente, vado avanti. Cioè, no, anzi, c'era Morici che stava parlando.
Sì, no, come detto, appunto, riteniamo la richiesta utile. Allora, abbiamo capito la risposta del segretario sul fatto che sia un regolamento prettamente tecnico e quindi che il periodo, diciamo il comma inserito, sia invece di natura amministrativa politica. Quindi sul fatto di che cosa deve entrare nelle alienazioni o no. Però dal momento che non esiste un'indicazione precisa che va a delineare quello che è il piano delle alienazioni, che è di competenza della Giunta, che poi arriva in Consiglio, riteniamo utile inserirlo all'interno di questo regolamento, anche dato dal fatto che è presente in altri regolamenti comunali. Ne abbiamo trovati alcuni, vanno dalla provincia di Piacenza fino alla provincia di Agrigento, quindi ce ne sono di qualunque regione. E, per due punti, la prima il discorso dei beni, l'esclusione dei beni ad alta redditività, quindi laddove ci fosse, attualmente non c'è, ma laddove ci fosse un bene che porta un'alta redditività per il comune, questo debba essere escluso dalle alienazioni. E la seconda sulla secolarizzazione. Ora, noi in commissione avevamo fatto l'esempio del Torchio. Non esiste al momento un qualcosa che non permetta a qualunque amministrazione che possa amministrare il paese di vendere il Torchio, e quindi, considerato il bene, considerato il valore che ha per Motta, sarebbe utile inserire all'interno del regolamento un discorso del genere. Era stato accolto in fase di commissione, riteniamo opportuno che il Consiglio Comunale prenda una decisione in merito.
Sì, come penso sia stato anche spiegato ampiamente, non è in questa sede, cioè nella sede del regolamento per le alienazioni, fare queste considerazioni. Queste considerazioni devono essere fatte a monte nel momento in cui si redige un piano per le alienazioni, cioè quindi col bilancio e quindi con la ricerca e l'identificazione dei beni da vendere. Quindi Quindi è chiaro che quando il regolamento deve solo stabilire i paletti di come arrivare alla vendita, perché è pacifico che il piano delle alienazioni approvate in sede di bilancio è stato già stabilito cosa si deve vendere e cosa non si deve vendere. Cioè, per assurdo, se si deve vendere il Torchio, che non verrà mai fatto, credo, lo deciderà nel piano dell'alienazione, non lo decide il regolamento per l'attuazione dell'alienazione. Se poi è dentro in altri consigli, in altri comuni, bisogna capire se a monte hanno anche loro una valutazione prima. Qui, quando arriviamo all'alienazione, vuol dire che è già stato stabilito che quel bene lì comunque deve essere alienato, indipendentemente da quello che è. Torniamo all'esempio del Torchio. Se il comune fosse in dissesto finanziario e c'è la necessità di vendere anche il Torchio, faccio un esempio stupido e estremo, però tra l'altro il Torchio è un bene mobile, non è un bene immobile. Sì, infatti, tanto per dire, no? Quindi ci sono altre cose. Cioè, se siamo in una situazione tale per cui
può vendere anche solo immobile, perché vende anche il contenuto. Appunto, però il Torchio ha un valore diverso, è un valore, diciamo, storico.
Ok. Comunque, vabbè, consigliere Ranzini.
Comunque, è evidente che la scelta è vostra politica. Tenete conto però che la disciplina è contenuta nell'articolo 58 del decreto legislativo, quello del 2008, mi pare, no? che il bene non sia più strumentale all'ente. Cioè, quindi tenete conto che anche l'immobile storico può essere venduto.
Vabbè, comunque consigliere, quello che ci eravamo detti anche al telefono. Sostanzialmente, cioè io vi dico le ragioni, poi la scelta è vostra, ci mancherebbe altro.
Consigliere Ranzini.
No, io mi ricordo tra l'altro che sul discorso, sull'esempio che avevate fatto della, diciamo, dell'immobile ad alta redditività, il problema è che se tu decidi preventivamente, quindi non nel regolamento, e come diceva il sindaco è uno strumento per, decidi banalmente di vendere quell'immobile di alta redditività perché ti serve, alta redditività quindi probabilmente anche un gran guadagno che ti potrebbe servire banalmente per andare a fare altri investimenti importanti magari per la cittadinanza o per il paese, quindi è un po' una logica, cioè il vincolare anche queste cose qui secondo me è restringere troppo il cerchio o il perimetro su alcuni aspetti. In realtà una giunta, credo un consiglio comunale, una maggioranza deve avere la libertà comunque di potersi, d'accordo o no, quello è chiaro, però di potersi esprimere in maniera un pochettino più libera. Cioè il concetto del bene di alta redditività non per forza deve essere mantenuto se ti occorre per fare qualcos'altro o per qualche altra funzione. Ecco, questo è un pensiero che mi sembra condivisibile.
Quindi se dovete presentare un emendamento allora su questo punto, se volete insistere su questo articolo.
No, noi la nostra richiesta è già stata presentata in fase di commissione, quindi la presentazione è già stata fatta. Dalla commissione al consiglio è stata modificata la cosa, ne prendiamo atto, sarebbe stato opportuno magari una votazione oppure direttamente in fase di commissione escludere la cosa. Però è chiaro che anche in fase di votazione l'emendamento sarebbe bocciato. Ecco, questa cosa però dalla Commissione al Consiglio, con tutte le motivazioni del caso, però come dice il segretario è una scelta che spetta ai consiglieri e i consiglieri devono prendere una decisione in questo senso. Quindi un emendamento di fatto c'è già.
A me sembrava in realtà che avessimo però probabilmente mi sono perso poi un ulteriore passaggio, appunto perché in commissione avessimo già anche su indicazioni vostre stabilite proprio delle scritture precise da inserire questo però mi sembrava, cioè l'avevamo, se non ricordo male, perché poi ci sarà avevamo detto ok anche su questa cosa qui, e allora no, se avevamo detto ok
sì, d'accordo, ricordo che la commissione è un organo consultivo, no? E che decide poi è il consiglio comunale. È chiaro che presentandolo in una commissione possono presentare 100 cose, però chiaro dopo va ponderata, va verificato, va valutato anche sotto l'aspetto legislativo e politico. Quindi in commissione sono stati presentati 3 punti. Uno è stato accolto, cioè, e non c'era nessun motivo per non accoglierlo, evidentemente, quindi è stato aggiornato già ed è stato portato in consiglio con quella valutazione. Gli altri 2 punti invece no. Quindi a questo punto io dico dobbiamo procedere in questo senso. Se viene presentata una mozione per inserirlo, allora si va a votare la mozione e poi si va a votare il regolamento. Se invece si tiene conto della consultività della commissione e che la decisione la fa il consiglio comunale, la decisione la dobbiamo prendere qua, non in commissione.
Devo dire una cosa, il mio supporto è stato esclusivamente tecnico, non sapevo in commissione quello che era stato deciso, questo no, sia chiaro. È chiaro che l'inserimento di questa frase come voluta dai consiglieri del gruppo non comporta una illegittimità del regolamento, cioè se fosse stata illegittima io avrei espresso parere contrario, l'avrei detto chiaramente, quindi siete voi che politicamente dovete andare a valutare se ha un senso o meno. Io vi ho spiegato quelli che sono i presupposti di legge, poi siete voi che dovete prendere la decisione.
L'unico, sono pienamente d'accordo con lei, ciò che ha detto il sindaco è corretto, come in realtà hanno dato indicazione loro, magari c'è un passaggio sul quale probabilmente però andava fatto un ragionamento maggiore, magari ne hanno parlato in una riunione in cui non ero presente. No, mi spiego meglio successivamente, perché io sono uscito dalla commissione che erano state definite alcune cose, poi adesso magari non. E poi è cambiato qualcosa in questi giorni, però e questo buco probabilmente è una mia mancanza di informazione, però.
Giusto per spiegare, c'è una mia mail dell'11 dicembre 2021, delle 11 praticamente, appena terminata la commissione, perché non ho potuto in maniera cartacea presentare ai commissari la cosa, quindi io l'ho girata via mail e anche alla segreteria con la proposta con i tre punti. Di conseguenza la nostra proposta di emendamento era già lì, infatti il segretario l'ha vista e mi ha risposto con le sue valutazioni. L'emendamento c'è, uno è stato accolto, l'altro praticamente è stato spiegato, la modifica dell'articolo 3 ritengo che vada votata, perché comunque l'emendamento è già stato presentato.
C'è la richiesta di modifica, c'è la prima, l'articolo 4 e l'articolo 22 saltano perché sono stati sistemati, bisogna decidere se aggiungere il periodo all'articolo 3 che andrebbe in fondo, no?
Sì,
ben capito.
Quindi sostanzialmente di questo emendamento, così come è stato presentato, viene ritirato l'articolo 4 e l'articolo, le modifiche all'articolo 4 e l'articolo 22. O almeno l'articolo 4 viene accolto chiaramente, quindi ok. Però siccome adesso dobbiamo fare una votazione, dobbiamo farla solo sull'articolo 3 sostanzialmente, giusto? Quindi per chiarezza lo leggo tutto ai consiglieri. Cioè praticamente la mozione si tratta di questo, di aggiungere nell'articolo 3, la parte finale, per ciascun bene individuato come potenziale oggetto di alienazione dovrà essere computato l'effetto che la relativa vendita determinerebbe sulle entrate del bilancio comunale. Ciò al fine di ponderare l'opportunità della relativa dismissione sotto il profilo dell'equilibrio finanziario dell'ente. Sono infatti da escludere le alienazioni di beni ad alta redditività e o comunque quelle la cui secolarizzazione determinerebbe contrazioni non sostenibili sul versante delle entrate correnti. Quindi questa è la mozione presentata. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione la mozione così come presentata. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Scusate, ci sono chi è d'accordo? Ci sono 4 d'accordo, 5? Ok. commissione non è stata fatta con questa formulazione, è stato discusso, questo e poi è pervenuto successivamente, attenzione. Ok, va bene. 5 favorevoli. Chi è contrario? 1, 2, 3, 4, 5, 6 contrari.
Però scusate, favorevoli era Rangini, Casu, Maldifassi, beh voi due lo so, Maldifassi, Morici, Pea, contrari, 6.
Allora, detto questo, veniamo al regolamento. Sul regolamento ci sono altre osservazioni, altri interventi? Se non ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto, pongo in votazione. Scusa. Consigliere Ranzini.
Io ho sempre pensato, perché questo qui è un argomento che ho fatto mio, visto il tipo di attività che svolgo, e quindi ho sempre pensato che se si decide di allenare dei beni comunali, comunque un patrimonio, si deve avere sia comunque il bene, ma comunque uno strumento adeguato e moderno che permetta di raggiungere sostanzialmente realmente lo scopo. Facendo uno studio, perché poi alla fine il discorso è che ho tutto questo, voglio dire, spinta per cambiare il regolamento è nata, lo dico sinceramente, da una mia volontà, perché poi alla fine è così, e vedere che si adottava un regolamento che era vecchio probabilmente di più di 20 anni, insomma, mi ha fatto banalmente accapponare la pelle. Non nascondo che un po' mi ha dato fastidio anche sinceramente il fatto che abbia dovuto dover spingere con la richiesta di un inserimento all'ordine del giorno il fatto di fare questo regolamento, perché altrimenti probabilmente sarebbe stato lì ancora degli anni, perché più volte nel gruppo, insomma, ho provato a buttare lì la cosa, ma non se n'è venuto a capo. Io ci tenevo a ringraziare comunque prima di tutto il segretario comunale, perché ha fatto secondo me un ottimo lavoro. Io ho confrontato il suo regolamento con quello di altri e devo dire che insomma è comunque alla base un ottimo regolamento. E poi in realtà volevo ringraziare il presidente della commissione, il Tino Pizzarelli, perché si è operato comunque per mettermi nelle condizioni di poter discutere i punti che ritenevo comunque più importanti, perché poteva essere discusso in altro momento in cui non c'ero, e quindi le cose che ritenevo più importanti da fare non si sarebbero potute fare o sarebbero state fatte in maniera differente. Anche la consigliera Casu, che mi ha appoggiato in questa cosa e quando è stato il momento mi ha dato comunque una mano, anche la minoranza, perché in realtà la minoranza è stata propositiva anche in queste cose. Adesso poi c'è stato a discutere su questo aspetto, questo punto, però effettivamente anche loro si sono resi disponibili, quindi ribadisco, il mio voto sarà positivo.
Grazie consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Maldifassi.
Anche il voto di Motta Ideale sarà favorevole. L'unica cosa che ci tengo a sottolineare è che giustamente lei sindaco ha detto che la commissione ha uno scopo consultivo e anche uno scopo propositivo, perché se la commissione prende una decisione deve essere quella in fase di consiglio comunale, ovviamente se c'è l'operatività tecnica, logico, però ci deve essere. Se non c'è l'operatività, se c'è l'operatività tecnica, non vedo perché si debba mettere in discussione quello che la commissione ha deciso, se no le commissioni non servono più a nulla.
Grazie consigliere. Consigliere Morici.
Beh, ringrazio il consigliere Maldifassi che ha anticipato parte del mio intervento, e ovviamente il nostro sarebbe stato un voto favorevole, perché le modifiche trovavano la nostra comprensione comunque il nostro accordo. Ringrazio il consigliere Ranzini, la consigliere Casu e il consigliere Maldifassi che hanno dimostrato che quanto deciso in commissione viene portato in consiglio, cosa che evidentemente non è lo stesso per tutti, e mi dispiace perché comunque sfruttiamo del tempo per trovarci, per approfondire i documenti, dedichiamo tempo a casa per studiarli, per portare delle proposte, poi si cambiano metodo di votazione da un momento all'altro sulla base di non si sa bene che cosa. Ci spiace perché si era trovato un modo di lavorare adeguato, spiace che questo cambio sia arrivato dal presidente della commissione, ma ne prendiamo atto e evidentemente avrà fatto delle valutazioni diverse su questo, e il fatto che il nostro emendamento non sia passato per un voto fa riflettere, e il nostro sarà un voto di astensione.
Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto 4 dell'ordine del giorno, approvazione del nuovo regolamento comunale di alienazione dei beni immobili comunali. Chi è d'accordo? Chi si astiene? 2 astenuti. Punto 7 dell'ordine del giorno, approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata delle prestazioni e servizio tutela minori periodo 2022-2024. Prego l'assessore di illustrare il punto.
Allora, anche questo punto era stato discusso in commissione, mi spiace che non avete ricevuto i documenti perché è proprio stato un disguido fra gli uffici nel non trasmettere i documenti. Allora, in questa convenzione che scade alla fine dell'anno viene riproposta con un miglioramento, quindi voglio fare una premessa rispetto a questo punto. Andremo ad approvare lo schema di convenzione per svolgere in forma associata il servizio di tutela minore, al fine di garantire al meglio le politiche di intervento in modo omogeneo sul nostro territorio. Siamo 12 comuni che lavorano con le stesse modalità per dare sostegno ai minori e alle famiglie coinvolte in situazioni di disagio. Ogni situazione sarà valutata in modo capillare, coinvolgendo le diverse figure professionali, gli assistenti sociali, gli psicologi e gli educatori. In questa convenzione, vista la situazione attuale e l'esperienza pregressa di questi anni, saranno aumentate le ore settimanali degli operatori. Purtroppo c'è stato un aumento dei casi segnalati. L'equipe sarà composta, come specificato prima, con l'aggiunta di una nuova figura professionale, un educatore che svolgerà attività al domicilio anche con funzione preventiva. I costi saranno composti da una quota pro capite per abitante, una quota per ogni caso singolo. Fra i 12 comuni, in questo caso, il comune capofila sarà Gaggiano. Se avete visto qualcosa, se volete sapere qualcosa, ditemi pure.
Grazie, assessore. Ci sono interventi su questo punto? Consigliere Morici.
Sì, no, brevemente, il fatto che siano aumentati i casi è un dato che fa pensare, sono sicuro che l'ufficio e ovviamente tutto il piano di zona saprà dare risposta a questa cosa. Ovviamente il nostro voto sarà favorevole, a maggior ragione perché c'è un investimento sia in termini di risorse umane, cioè persone che lavorano, che anche economico. Di conseguenza ogni euro speso nel sociale è un euro investito, non sicuramente un euro buttato, quindi ci trovo assolutamente d'accordo.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Consigliere Maldifassi.
Anche il nostro voto sarà pienamente favorevole, concordo quanto detto dal collega Morici, cioè che un euro investito nel sociale è un euro assolutamente investito bene, non buttato.
Grazie consigliere, ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto 7 dell'ordine del giorno, approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata delle prestazioni del servizio tutela minori periodo 2022-2024. Chi è d'accordo? Unanimità. Punto 8 dell'ordine del giorno, espressione parere per il rientro. Scusate, no, c'era la immediata esibibilità. Sì. Torno ancora sul punto 7 e chiedo l'immediata eseguibilità su questo punto. Chi è d'accordo? Unanimità. Punto 8, espressione parere per il rientro in possesso dell'edificio ubicato in piazza San Rocco numero 1. Questo punto è stato già, diciamo, oggetto di discussione anche in sede di variazione di bilancio. Sostanzialmente è volontà dell'amministrazione di rientrare in possesso, pieno possesso di questa struttura a seguito delle aste andate deserte e a seguito dell'intesa su un prezzo che riteniamo congruo, perché c'è anche una perizia che dà un valore ben più alto rispetto a quello che noi adesso stiamo pagando per rientrare in possesso. E naturalmente abbiamo un po' anche illustrato in commissione quelle che erano le finalità dell'amministrazione che su questa struttura, sull'utilizzo di questa struttura. Chiedo su questo punto se ci sono chiarimenti da fare. Consigliere Pea.
Sì, allora, argomento trattato in commissione e sul quale avevamo fatto presente l'opportunità di avanzare fare già dei passi avanti rispetto a quello che era il punto di per sé. Come già detto anche in commissione, siamo totalmente d'accordo, totalmente favorevoli nel rientro in possesso dell'edificio. Passo avanti sarebbe quello di fare una valutazione su quelli che sono che potrebbero essere i costi per una sistemazione, una ristrutturazione e tutto quello che ne consegue.
Sì, grazie consigliere, mi sono dimenticato di dire, appunto, in commissione mi ero fatto carico di chiedere all'ufficio tecnico se c'era già uno studio di quantificazioni. In effetti non c'è ancora neanche un preventivo di massima, diciamo che adesso l'opportunità era quella di rientrare appunto in possesso. Si sta già lavorando naturalmente su queste valutazioni, però come ho detto anche in commissione, prima andiamo ad acquisire e poi si darà incarico a un professionista per vedere, in base alle esigenze che si avranno di poter utilizzare questa struttura, quali che potrebbero essere i costi e gli interventi che potremmo anche andare a chiedere al GSE, perché come sapete va fatto l'efficientamento energetico e quindi penso che anche con il GSE potremmo avere dei contributi e delle partecipazioni. Quindi per il momento non abbiamo un'idea neanche di massima dei costi, perché chiaramente dobbiamo ancora fare un'analisi di che cosa vogliamo mettere all'interno di questa struttura. Come sapete il PNRR sta finanziando tanti progetti. Abbiamo in mente alcune dismissioni o comunque trasferimenti, se va in porto, parliamoci chiaro, per quanto riguarda l'asilo nido per esempio abbiamo fatto la manifestazione di interesse, è stata accolta, la valutazione verrà fatta su un nuovo asilo nido, quindi se si libera quella struttura là bisognerà anche pensare come utilizzarla. Sicuramente l'obiettivo è quello di dismettere la struttura oggi che abbiamo dei vigili e del magazzino là, perché sono comunque delocalizzati e crea dei problemi di contatti, quindi quello sarebbe uno dei primi obiettivi, però chiaramente adesso stiamo parlando di questo, quindi non è il caso di andare avanti. Certamente l'idea, l'unica cosa che abbiamo di certo è che vogliamo portare, fare in modo di avere un istituto superiore al utilizzare le aule scolastiche che si sono al primo piano per inserire dei corsi qualificati, no? Questo è l'unico obiettivo che di certo che oggi abbiamo. Per quanto riguarda la parte sottostante, ne ho accennato anche in commissione, ci sono da liberare magari anche degli spazi qua e da liberare degli spazi che si trovano oggi in un'altra parte. Questo è quanto. Il valore di acquisizione di questo fabbricato, l'avete visto, sono 220.000 euro, di cui vanno comunque portate in detrazione quelle situazioni di mancata realizzazione o comunque di cattiva realizzazione per quanto riguardava la struttura scolastica della primaria, che erano stati fatti, e il mancato naturalmente restituzione della biblioteca come era previsto negli accordi, se la cosa andava a buon fine. È intervenuto il fallimento, sono intervenute le sei aste, sono intervenute una serie di cose, chiaramente le condizioni sono cambiate, il rimborso che noi dovevamo avere si è ridotto a questi 52.000 euro, quindi sostanzialmente andremo a acquisire questa struttura a 220.000 euro meno di 50.000 euro, 52.000 euro che noi dovevamo avere da idea a casa, poi dal fallimento in questo caso. Consigliere Morici.
Sì, ovviamente mi aggrego a quello che ha già detto il consigliere Pea, non è una cosa da poco per noi, l'avevamo già detto in fase di variazione, sia dal punto di vista della scelta di rientrare in possesso del bene. Siamo d'accordo, una valutazione quantomeno sul discorso economico della ristrutturazione secondo noi andava già fatto. Ho fatto l'esempio in commissione, lo rifaccio ancora adesso, laddove c'è un privato che deve acquistare una casa da ristrutturare, è chiaro che deve mettere in conto tutto l'investimento, sia l'acquisto che la ristrutturazione, senza pensarci successivamente, anche perché parliamo di PNRR su questo immobile, non è detto che il PNRR, almeno io leggendolo non l'ho visto, dia dei fondi per immobili che vengono acquisiti successivamente al 2021, perché parliamo dell'anno prossimo, quindi una valutazione da questo punto di vista credo andasse fatta, anche perché finora gli unici soldi che sono forse destinati alla ristrutturazione sono i 70.000 euro dell'archivio, punto. Per l'anno prossimo ci sono già in entrata i soldi dell'affitto, quindi le tempistiche diciamo che non sono precisissime rispetto a quello che avete intenzione di fare, per quanto sia lodevole, per quanto lo si possa essere d'accordo o meno. Poi sul discorso scuola andrebbero fatte delle valutazioni anche sull'impatto, ma quello è un altro discorso. Quindi davvero un valore economico ci sembrava quantomeno corretto che l'ufficio tecnico ce l'avesse già in mano, per quanto di massima. Il fatto che non ci abbia pensato ci dà da pensare sul fatto che si sia unicamente valutato il bene preso e non i passi successivi, che sono fondamentali e che devono avvenire in un tempo rapidissimo.
Consigliere Ranzini.
In risposta al consigliere Morici, pur condividendo l'idea della logica di un computo di ristrutturazione e il valore tra virgolette di acquisizione basso, decisamente basso, è chiaro che invoglia indipendentemente all'acquisto. Anche un privato, visto che ha fatto quell'esempio lì, che si dovesse trovare nelle condizioni di poter acquisire un immobile con quei volumi a un determinato prezzo, con quei prezzi, probabilmente, indipendentemente dal tipo di ristrutturazione, da costi di ristrutturazione che andrebbe a fare, l'acquisizione, se ha le possibilità, se avesse le possibilità, lo farebbe. In più qui c'è proprio una logica di visione di quello che può diventare quel palazzo, quella struttura per il paese, come sviluppo e come miglioramento, diciamo, di qualità sia per il comune, per gli uffici comunali, ma sia anche per il discorso della scuola, che effettivamente è un discorso aperto. Però ribadisco, è giusto avere dei costi, è correttissimo. In questa prima battuta di acquisizione non è stato ritenuto così fortemente importante, ma proprio in funzione del fatto che il valore dell'immobile fosse effettivamente così conveniente.
Grazie consigliere. Ci sono consigliere Maldifassi.
No, anche noi siamo contenti di questo rientro. Diciamo che per quello che mi riguarda concordo con sia il consigliere Ranzini che il consigliere Morici, perché è vero che il prezzo in cui andremo a riacquistare questo immobile è invitante, però come giustamente anche il consigliere Morici e il consigliere Pea hanno detto, sarebbe anche importante avere un calcolo anche approssimativo di quelle che potrebbero essere le spese, in vista anche al di là che rientreremo o meno nel piano nazionale di ripresa e resilienza, in vista anche di una possibile anche come si può dire miglioria verde digitale anche della struttura, perché nel PNRR è previsto anche questo. Io solo una preghiera, diciamo così, che questa acquisizione non sia usata, passatemi il termine, come bandierina politica, ma venga coinvolta in primis la commissione e tutto il consiglio comunale per dare a Motta uno spazio degno di questo nome, per appunto riportare un po' di vitalità in centro, al di là di quelle che siano i progetti che l'amministrazione ha in cantiere, ma per togliere anche una struttura al degrado che vediamo tutti.
Sì, mi riallaccio a questo, nel senso che questa struttura è da oltre 10 anni, forse 12 anni, che è lì in questo stato, all'abbandono praticamente. Si trova nel centro del paese, è uno schifo per modo di dire, nel senso che effettivamente avere questo obbrobrio all'interno del nostro paese non è qualificante. Mentre metto sul piatto della bilancia gli scopi per i quali noi lo stiamo acquistando, l'ho detto prima, cioè il fatto di poter fare una scuola superiore qui a Motta Visconti, quindi portare del pendolarismo a Motta, nel senso di portare dei ragazzi, portare dei giovani che possono comunque, oltre ai nostri naturalmente, che possono naturalmente avere la possibilità di studio e quant'altro, è sicuramente una cosa buona. Oltretutto andiamo a riqualificare una zona che è quella del centro, che è un po', come ho detto prima, all'abbandono. Quindi il fatto che non ci sia adesso, cioè se io oggi vengo qui e dire vabbè abbiamo 1 milione di euro da spendere, ma bisogna, oltre a dire che c'è 1 milione di euro da spendere, c'è da dire anche come trovarli questi 1 milione di euro, perché oggi non li abbiamo. Quindi bisogna, oltre a fare un discorso, quello che ho detto prima, si farà adesso uno studio, nel momento in cui io non sono un privato, cioè l'amministrazione comunale non è un privato che può fare quello che vuole, deve fare le cose per gradi. Noi dobbiamo valutare l'eventualità politica per riacquisirlo, e mi sembra che sia chiaro, e lo dicono tutti, che c'è una certa convenienza politica a riqualificare questa zona e dare la possibilità di dare uno spazio di studio, ma soprattutto anche sotto agli uffici, perché sappiamo che abbiamo comunque un comune che, quando è stato inaugurato molti anni fa questa sede, sembrava che ci fosse tanto spazio da buttare, avevamo qui anche i vigili, se vi ricordate, avevamo qui tanti. Poi i servizi e le esigenze sono aumentate, per cui abbiamo dovuto necessariamente cercare altri spazi. Quindi possiamo recuperare questi spazi qui vicino, di fianco, e quindi evidentemente è un punto anche questo a favore. Io credo che sia chiaro a tutti, e mi sembra che tutti siamo d'accordo bene o male sul fatto che si debba fare questo passo. è chiaro, i costi li presenteremo al più presto possibile. So che si sta già lavorando su questi costi, naturalmente identificando quali sono i servizi che ho detto prima che andrebbero comunque fatti in questa struttura. Quindi per il momento non sono in grado di dare dati certi, no? Per quanto riguarda i costi di strutturazione. Devo chiarire che non ho detto che il PNRR potrebbe finanziare, no? Potrebbe finanziare altre cose che ci permettono di liberare altri spazi e quindi altre alienazioni, se è il caso, per poter contribuire alla ristrutturazione di questo. Faccio l'esempio, ho detto prima, se noi dovessimo riuscire a spostare i vigili da quella sede, è chiaro che quella sede potrebbe, anzi sarà sicuramente alienata, magari in permuta dei lavori che andranno fatti, non lo so, questo è tutto da valutare, questo è tutto da valutare. Quindi no, non è il mio telefono stavolta, eh. Come fa a essere il mio telefono, scusate. Adesso è Natale, spero che qualcuno me lo regali, vediamo un po'. Ci sono altri interventi? Consigliere Morici.
Beh, in attesa che il capogruppo regali il telefono. No, velocemente, il nostro discorso non è tanto sulla convenienza in sé, ma sul fatto che i passi che avete messo, che avete deciso di inserire, sono per domani, perché il 2022 è fra 15 giorni, quindi il tema è proprio quello. Avere già adesso un'idea poteva essere utile. Ci state già lavorando, non ho capito se questo dato ce l'avete o no, ma tant'è. Attendiamo di vedere che cosa verrà fatto. Ovviamente l'auspicio è quello che ha detto il consigliere Maldifassi, che si venga tutti coinvolti nella valutazione, perché comunque non solo c'è il tema dell'utilizzo dello stesso immobile, ma ci sono le ricadute che possono avere sul centro. Faccio un esempio: se arriva una scuola superiore, vuol dire dei pullman che arrivano in Motta. E se la valutazione che avete fatto in questi anni è di tentare di spostare i pullman fuori dal centro e creiamo una scuola in centro, c'è una valutazione da fare, una valutazione, semplicemente questo. Anticipo quello che sarà la dichiarazione di voto, ovviamente sarà favorevole e vediamo i prossimi passi.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto? Consigliere Maggi.
Vabbè, innanzitutto mi fa piacere che rispetto ad altri consigli comunali anche la minoranza abbia, come dire, preso in considerazione la nostra proposta e sia favorevole. Che ricordo alcuni consigli comunali di qualche mese fa dove invece era all'opposto, si pensava di utilizzare i soldi nelle casse comunali per magari poi, se ricordi bene, era proprio questo. Quindi innanzitutto sono felice di questo, che si sia fatto un passo in più, anche perché se vogliamo il valore storico e per me anche affettivo di quella struttura comunale è estremamente importante. Detto questo, per come aveva ribadito il sindaco, la questione economica di acquisto è estremamente favorevole e le idee che abbiamo in cantiere e che ha in parte espresso il sindaco sono veramente importanti. Sulla questione, mi rilascio sulla questione dei pullman, io non penso che ci saranno dei pullman stracolmi di persone che verranno a Motta e Visconti per venire ad utilizzare le strutture che speriamo siano ben affollate, ma non penso che ci sarà un flusso di Motta Pavia o Motta Milano, e comunque ci sarà modo di organizzare anche quello. In primis facciamo un passo alla volta E poi spero proprio che questo sogno, perché questo è un sogno legato a tante altre idee che chiaramente non vengono sviscerate in questa sede adesso, ma che sicuramente poi verranno a galla, sia propositivo per un 2022 di grande crescita per Motta Visconti. Pertanto il nostro voto sarà favorevole.
Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'espressione parere per il rientro nel possesso dell'edificio ubicato in Piazza San Rocco. Chi è d'accordo? Unanimità. Punto 9 all'ordine del giorno. Conferma indici edificatori area Via del Cavo, Via Fratello Rosselli, ai sensi della legge regionale numero 12/2005 e successive modifiche. Brevemente, c'è quest'area che sono due lotti di 650 metri quadri e di 675 metri quadri, facevano parte del piano di lottizzazione fatto dall'impresa Rivolta a suo tempo nel 2006, credo. E quindi avevano già, se vogliamo, anche assorto gli oneri urbanizzazioni e quant'altro. È intervenuto un fallimento della società Rivolta. Il curatore ha messo all'asta questi due lotti, che sono stati tra l'altro anche venduti, però essendoci stato una mancata realizzazione di tutto il comparto, evidentemente si è azzerato quello che era l'indice edificatorio, per cui oggi dobbiamo ridare questo indice edificatorio a questi lotti di terreno, che sostanzialmente sono quelli che avevano già, cioè di 1-1. Ci sono interventi su questo punto? Ne abbiamo già parlato anche in commissione di questo, illustrato abbastanza ampiamente, credo, no? Se ci sono però delle domande ancora. No, c'era la proposta di un consigliere di fare una superficie per piano di 20 metri e di fare un edificio di 20 piani, ma non credo che sia quello. La superficie è quella che è 1-1 e l'altezza è quella da regolamento 10-40, quindi non si possono superare certe altezze e certe volumetrie. No, adesso è una battuta. Visto che siamo alla fine del consiglio, diciamo una battuta che era venuta fuori, ma non c'entra nulla. Ci sono interventi su questo punto? Se non ci sono interventi o dichiarazioni di voto, consigliere Maggi.
Sì, io faccio una dichiarazione di voto che poi è di fatto legata a questo clima natalizio e buono di Natale, che non ricordavo da diversi consigli comunali, quindi dopo io e te, e quindi chiaramente il nostro voto sarà favorevole.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto 9 all'ordine del giorno. Conferma indici edificatori dell'area di Via del Cavo, Via Rosselli, ai sensi della legge regionale. Chi è d'accordo? Unanimità. Prima di chiudere la seduta, ricordo, avete ricevuto l'invito per venerdì sera allo spettacolo teatrale che spero si riesca a svolgere regolarmente, se non interviene qualcosa del Covid, ma che si dovrebbe svolgere venerdì sera al Cineteatro Arcobaleno. Siete tutti invitati e anticipo che faremo una bicchierata molto parca la vigilia di Natale per farci gli auguri con i dipendenti, chi vuole essere presente. Se non ci vediamo, auguri a tutti, buon Natale. Buonasera a tutti, la seduta è chiusa.